al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Mohamed Morsi non è più presidente dell'Egitto. La Costituzione è stata sospesa, il presidente, ricordiamo, eletto è stato deposto ed è trattenuto dalle autorità, anche se, fanno sapere dall'Unione Europea, non si sa dove si trovi. Al momento al posto di Morsi c'è il giudice della Corte Costituzionale, Mansour, che è stato nominato presidente ad interim. Ma vogliamo parlare di quanto sta succedendo in Egitto e dell'area araba tra fallimento dei fratelli musulmani e pressioni degli Stati Uniti con Giorgio Bernardelli, giornalista della rivista Mondo e Missione, del sito missiononline.org, esperto di Medio Oriente. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, per quanto incapace e fallimentare Morsi è comunque diventato presidente attraverso elezioni regolari e democratiche ed è stato destituito dall'esercito. Non è una contraddizione questa?
Ma io credo che non si possa isolare quanto accaduto in queste ore dalla storia di quelli che sono stati gli ultimi 2 anni dell'Egitto. Certamente siamo di fronte a una forzatura di quello che fu l'esito delle elezioni di un anno fa, ma è l'ultima forzatura di una lunga serie. Non dobbiamo dimenticare che appunto c'è stato un processo, insomma, nel quale Morsi ha fatto un colpo di mano per approvare una costituzione senza l'avallo, senza alcuna copertura da parte delle altre forze presenti nel Parlamento egiziano. Dopodiché già a dicembre c'erano state manifestazioni massicce come quelle che abbiamo visto domenica. Già allora si era arrivati a un passo dall'intervento dell'esercito e alla fine c'era stata una mediazione che aveva portato a riaprire la discussione. Un tentativo, insomma, di conciliazione e di intesa. Il problema è che in questi 6 mesi la leadership dei fratelli musulmani non è scesa a patti, ha continuato ad andare avanti facendosi forte di questa legittimazione popolare del voto sulla presidenza, andando avanti come se nulla fosse. E si è arrivati a questa manifestazione di domenica.
Perdonami Bernardelli, cosa è stato fallimentare?
Ma è stato fallimentare innanzitutto dal punto di vista economico, che è la prima cosa che gli egiziani hanno sotto gli occhi. La situazione del paese è quella di un paese allo sbando e non a caso una delle notizie di oggi è la grande ripresa delle borse in Egitto. I segnali degli investitori sono addirittura su un eccesso di rialzo per la sospensione delle contrattazioni. Ma anche al di là di questo, insomma, al di là dell'inesperienza e dell'incompetenza di un governo che non ha affrontato emergenze come quella appunto della carenza della benzina o dei generi di prima necessità, siamo a questi livelli oggi al Cairo, ma si è preoccupata piuttosto dell'inserimento della Sharia nella Costituzione o di altre regole legate all'islamizzazione della società. Ma anche al di là di tutto questo c'è il fatto che, insomma, in questo anno di governo della presidenza Morsi è stato tutto un anno segnato dallo scontro tra islamisti contro tutti gli altri. È stato un anno che ha diviso molto l'Egitto, andando contro a quello che era stata la promessa di questo presidente eletto, quello di essere appunto presidente di tutti gli egiziani. È stato un anno in cui Morsi, forte appunto di una vittoria peraltro al ballottaggio nelle elezioni di un anno fa, ha governato imponendo ovunque uomini dei fratelli musulmani nelle istituzioni, ha avuto uno scontro molto duro anche con la magistratura Non si può dimenticare anche tutto quello che è successo nei confronti dei copti. Oggi c'è molto allarme per il fatto che l'esercito stanotte, tra le prime cose che ha disposto, è stata la chiusura dei canali televisivi islamisti, e questo è certamente un vulnus grave, insomma un'indicazione di come siamo effettivamente di fronte a un colpo di Stato. Però non si può neanche dimenticare che quegli stessi canali islamisti sono quelli che costantemente in questi mesi indirizzavano il risentimento della gente per le cose che non andavano sui copti che boicottano il paese. Non si può dimenticare che nell'aprile scorso c'è stato un assalto da parte di forze islamiste alla cattedrale di San Marco al Cairo, per cui è vero che siamo di fronte a una forzatura, siamo di fronte a una situazione che è fuori dalle regole della democrazia, però dentro a un anno intero che sta andando avanti in questa situazione.
Bernardelli, ti interrompo perché dalla regia ci dicono che ci siamo collegati con Adnane Mokrani, tunisino, sì. Teologo musulmano, docente alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica. Benvenuto professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, se Bernardelli appunto ci ha dipinto un quadro che non si può riassumere negli eventi degli ultimi 10 giorni, dobbiamo però anche mettere a fuoco quali sono le condizioni nello specifico del popolo egiziano e quali sono state le reali motivazioni che lo hanno portato in piazza. C'è forse il pericolo ora che il popolo egiziano rimanga schiacciato tra i fratelli musulmani e i militari?
Io sono stato una settimana fa al Cairo, ho avuto l'opportunità di incontrare persone di diverse tendenze, ideologie. Vedo che l'errore fondamentale che ha fatto Morsi è di non saper dialogare, non saper guadagnare amici e alleati, anche tra il fronte islamista. Ho parlato con salafiti molto critici verso Morsi e dunque alla fine si è trovato da solo, solamente con il suo gruppo, non ha saputo investire nell'unità nazionale. Perciò questa seconda fase della rivoluzione è stata proprio una nuova rivoluzione, perché con una partecipazione enorme, senza precedenti, e dunque i fratelli musulmani, soprattutto i giovani dei fratelli musulmani devono rivedere cosa hanno fatto e cercare di trovare una nuova strada, non quella dello scontro, ma di partecipare ad una vera democrazia pluralistica che è inclusiva, altrimenti non si può andare avanti.
Ma il popolo egiziano rischia qualcosa? E cosa eventualmente? Perché c'è chi dice l'Egitto è nel baratro ed è già guerra civile, c'è invece chi è più ottimista.
Vedo che Morsi, quando è stato eletto, non è stato eletto solamente con le voci dei fratelli musulmani. Tanti giovani rivoluzionari, laici, di sinistra, hanno scelto lui perché era l'unica possibilità contro il vecchio regime. E dunque i fratelli musulmani non costituiscono in Egitto una vera maggioranza. Dunque, da soli non possono governare e non possono neanche resistere davanti alla maggioranza che c'è. L'unica cosa che temo è che piccoli gruppi dei fratelli musulmani possono prendere le armi e combattere e cadere nella trappola del terrorismo. Questo è rischioso, ma spero che non sia così.
Bernardelli, possiamo dire che il popolo egiziano si è ripreso il paese?
questo certamente è l'auspicio di tutti ed è l'auspicio di chi era in piazza domenica, sicuramente. Detto questo, le incognite esistono, non ce le nascondiamo, nel senso che sostanzialmente con questa secondo atto della rivoluzione, come lo definivamo Crani, siamo tornati al punto di partenza, siamo tornati esattamente alla situazione di 2 anni fa, il che vuol dire che ci sono stati anche degli errori, non solo da parte dei fratelli musulmani in questo tipo di percorso. Se Morsi ha vinto le elezioni un anno fa, ad esempio, è perché il fronte delle opposizioni non è riuscita a creare un'alternativa credibile, quindi la gente si è ritrovata a dover scegliere tra i fratelli musulmani e la continuità con quello che era la presidenza di Mubarak. Detto questo, certamente siamo in una situazione in cui si naviga abbastanza a vista oggi in Egitto. Sarà molto interessante vedere anche i prossimi passi, nel senso che anche questa transizione verso nuove elezioni è comunque tutta da vedere. Si dice, ad esempio, oggi viene usata molto la parola inclusione anche da parte del presidente ad interim e dello stesso generale ieri sera, però bisogna capire in che termini e con quali spazi reali, insomma, anche per quelle forze che comunque si riconoscono nella galassia dei fratelli musulmani. È un processo in corso, è un processo che ricomincia da zero, con l'auspicio che questa volta ci sia davvero quel dialogo che invece è ciò che è mancato in quest'ultimo anno.
Cerchiamo allora di allargare lo sguardo anche all'area araba. Il fallimento di Morsi può tradursi con il fallimento dell'ideologia dei fratelli musulmani, professor Mokrani?
Questo è possibile. Secondo me questa fase di transizione è necessaria per superare l'ideologia islamista. Questa ideologia è stata presentata come vittima dell'oppressione, adesso ha preso il potere, non ha potuto risolvere problemi, non ha potuto creare un vero consenso, ha fallito, adesso viene superata. È un passaggio quasi obbligatorio verso una democrazia pluralistica, aperta e profonda. Secondo me i popoli hanno bisogno di esaminare questa pretesa islamista e verificare l'autenticità, la credibilità. Alla fine si verifica che non hanno esperienza nel governare e poi non hanno neanche la cultura democratica.
Certo.
E dunque adesso siamo in una nuova fase.
Bernardelli, intanto fanno sapere dalle agenzie ANSA e Reuters che il ministro degli esteri turco Davutoglu ha dichiarato che la destituzione da parte dell'esercito del presidente Morsi è inaccettabile, è stato un colpo di Stato militare. Quali sono gli umori intanto nella zona araba?
Anche qua c'è tutto un riposizionamento in corso ed è anche questo molto interessante. Davutoglu sì, ha fatto queste dichiarazioni perché la Turchia in questi ultimi in questo anno, insomma, della presidenza Morsi è stato la sponda più forte per Morsi, ma è altrettanto interessante che ieri sera, subito dopo così il comunicato dei generali, sia stata l'Arabia Saudita a intervenire invece riconoscendo sostanzialmente il nuovo ordine stabilito dall'esercito, e anche dagli altri paesi del Golfo giungono segnali ambivalenti. Questo per dire che è un po' tutto il contesto arabo che si sta riposizionando rispetto a questa novità. E forse ancora anche un po' presto per capire quali sono le alleanze che si vanno costruendo. Io leggevo per esteso le dichiarazioni di Davutoglu, sono comunque un tentativo di porsi in qualche modo nel mezzo, perché ci sono anche altre frasi che sottolineano la volontà di stare con tutti gli egiziani. Allora quel tutti che cosa significa? Credo che sia un momento in cui la situazione è in grande movimento ed è anche difficile capire quali saranno le ripercussioni. Certamente è un fatto molto importante che ridà protagonismo alle piazze, questo credo che sia l'elemento più interessante.
Professore, scusa Bernardelli, professore, anche c'è anche viene dato spazio anche ai cristiani di questa zona, secondo lei?
La domanda è a me?
Sì, professore, sì.
Secondo me la presenza cristiana è molto significativa in questo percorso di democrazia come criterio per i diritti umani, per i diritti delle minoranze, non solo per le minoranze religiose ma anche per le minoranze linguistiche e culturali. Non si può immaginare una democrazia senza pluralismo, senza riconoscere questa ricchezza interna dentro ogni paese, e dunque la cittadinanza piena, la laicità nel senso della neutralità dello Stato davanti ai cittadini e alle religioni è una condizione indispensabile per una vera democrazia. E dunque quando ieri ho visto il Papa copto ortodosso e Sheikh al-Azhar insieme hanno appoggiato questo cambiamento, che personalmente non posso chiamarlo colpo di Stato perché non è proprio un colpo di Stato come sappiamo nella storia, e dunque questo è anche un segno che i cristiani hanno partecipato nel cambiamento dall'inizio, non da oggi.
Bernardelli, non so se vuoi aggiungere qualcosa alle parole.
No, sono molto d'accordo con quello che dice il professore. I copti erano in piazza in questi giorni, cioè erano uno degli elementi fondamentali di questa protesta insieme a tutti gli altri. L'altra sera sugli palazzi di Piazza Tahrir con questi raggi laser veniva proiettata anche l'immagine della croce della mezzaluna insieme. Voglio dire, questo tema del dialogo che veniva sottolineato prima è un tema vitale per i cristiani dell'Egitto, e la presenza del Papa Copto ieri sera in televisione dava proprio credito a questo auspicio, a questo sentiero che è di vitale importanza oggi per i cristiani in Egitto.
Per chiudere questa prima parte dedicata a quanto sta succedendo in Egitto e nella zona araba più in generale, bisogna anche ricordare che Washington ha nel frattempo ordinato l'evacuazione dell'ambasciata americana al Cairo, e tra l'altro questa è anche una notizia di agenzia, dopo che sono state oscurate le televisioni, come ci ricordava Bernardelli, della Fratellanza e le emittenti vicine ai salafiti. Un gruppo di militari ha fatto irruzione anche nella sede dell'emittente panaraba Al Jazeera nella capitale. Nel frattempo però possiamo dire che gli americani, gli Stati Uniti sono stati i principali finanziatori delle forze armate egiziane e contemporaneamente si dicono però estremamente preoccupati di quanto sta succedendo. Invitano quindi entrambe le parti ad avviare dei negoziati per arrivare ovviamente a una soluzione pacifica. Il bastone e la carota, Bernardelli.
Sì, ma questa è nella logica delle cose, cioè per Washington il Cairo è l'alleato strategico in Medio Oriente da sempre, e quindi la stabilità e la democrazia in Egitto è un obiettivo fondamentale per la Casa Bianca. Washington deve fare anche i conti anche con la fortissima impopolarità oggi di Obama nelle piazze del Cairo, perché c'è una distanza molto forte, è stato visto come colui che ha coperto, insomma, durante questo anno la presidenza di Morsi senza raccogliere fino in fondo l'umore dei tanti che vedevano questa presidenza come divisiva all'interno dell'Egitto. Per cui certamente questo invito al dialogo è un invito importante, si colloca in tanti messaggi che vengono anche dall'interno della società egiziana. Ancora questa mattina il presidente dell'Interim diceva che in questo processo di dialogo gli islamisti non possono essere tenuti fuori, bisognerà vedere in quali forme. È un processo importante nel quale appunto l'obiettivo, insomma, di una democrazia compiuta è un obiettivo fondamentale in questo momento.
E se, come diceva il professor Mukrani, i cristiani hanno protestato, sono scesi in piazza con i musulmani, speriamo che anche il dialogo continui e prosegua, come si dice, dal basso, professor Mukrani.
Sì, certo. Al Cairo la settimana scorsa ho visitato Darkon Boni, dunque una presenza anche di insegnamento, di educazione molto importante. La presenza dei cristiani in Egitto va oltre la questione dei numeri, anche numericamente sono abbastanza una grande minoranza, ma il ruolo culturale soprattutto, le scuole, è molto significativo, dunque va oltre la questione del numero, ma dà una dimensione, una profondità alla diversità, è un criterio di civiltà, di maturità umana, di vivere insieme, accettare la diversità. Ma è più che dialogo interreligioso, si tratta di piena cittadinanza, diritti pieni per tutti.
Diritti pieni per tutti, con le parole del professor Mukrani, tunisino, teologo musulmano, docente alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica. Termina Al di là della notizia. Ringrazio ovviamente Giorgio Bernardelli, giornalista della rivista Mondo e Missione, del sito missiononline.org, esperto di Medio Oriente. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi. Grazie.